Riprendiamo il testo di Samuele. E la volta scorsa abbiamo presentato, diciamo, l'introduzione a questo personaggio, l'abbiamo conosciuto, e siamo arrivati a dire che Samuele faceva da giudice di Israele e il suo recapito era la città di Rama, e siamo fermati lì. Adesso questo seconda parte, diciamo, del primo libro di Samuele, e poi c'è la terza parte del primo libro, la seconda parte è dedicata alla nascita della monarchia e quindi al primo re di Israele, Saul. La seconda parte del primo libro di Samuele è dedicato al secondo re, Davide. E poi anche il secondo libro di Samuele, diciamo, è lo svolgimento, direi, di tutta l'attività di Davide, no? E si ferma lì. Bene, stasera dobbiamo vedere dal capitolo, diciamo, 8 al capitolo 15, la seconda parte, che appunto è l'elezione di Saul come primo re. Vediamo che cosa avviene. È importante subito la premessa con cui viene presentata questa novità, la novità della monarchia in Israele. La premessa sta così. Samuele, quando diventò vecchio, costituì i suoi figli giudici di Israele, non profeti, giudici, non sacerdoti, giudici. Quindi giudici vuol dire sulla linea dei giudici, che erano quelli impegnati a combattere contro quei popoli che volevano in qualche modo rendere schiavo il popolo di Israele. Il primogenito si chiamava Gioele, eccetera. Ma i suoi figli, per la premessa, ma i suoi figli non camminavano sulle sue orme. Di questa esperienza abbiamo già visto essere l'esperienza di Eli, i cui due figli non camminavano sulle sue orme. Infatti, cosa facevano? Deviarono. In che modo? Dietro il lucro. Vecchia storia. Accettavano doni e deformavano il giudizio. Oggi diremmo in termini nostri, le famose tangenti. C'erano già, vedete, una vecchia malattia. Aveva ragione, come vedete, niente di nuovo sotto il sole. Tutto quello che tu pensi che sia nuovo perché l'hai inventato, guarda, ricordati che c'era già stato. Devi solo andare a riscoprirlo. E così. Allora, cosa succede? Si radunarono tutti gli anziani di Israele e andarono a Samuele e gli dissero: ecco, tu ormai sei vecchio, i tuoi figli non camminano sulle tue orme, ora stabilisci su di noi un re che ci faccia da giudice. Ma questo è il punto. Come fanno gli altri popoli? Leggo la premessa e poi la capiamo. Questa cosa dispiace Samuele, perché avevano detto: dacci un re che ci faccia da giudice. Allora Samuele implorò Yahweh. E Yahweh disse a Samuele: da ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti hanno detto, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché non fossi più io re su di loro. Conforme al comportamento costante che hanno tenuto dal giorno in cui li ho tratti fuori dall'Egitto fino al giorno di oggi, abbandonando me per servire altri dei, così agiscono adesso anche nei tuoi confronti. Ma dà retta alla loro voce. Però fa loro una dichiarazione e annunzia loro il diritto del re che regnerà su di essi. Allora Samuele, riferito da queste parole di Yahweh al popolo, e disse: questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. Si prenderà i vostri figli per proporre ai suoi carri e ai suoi cavalli, perché corrono davanti al suo cocchio, per costituire dei campi di 1000, campi di 50, per arare la sua campagna, per mietere le sue messe, per fabbricare le sue armi da guerra, gli attrezzi dei suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie come profumiere, cuoche, fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti, e ridarà ai suoi ministri. Prenderà la decima parte delle vostre sementi, delle vostre vigne, e le darà ai suoi eunuchi, ai suoi ministri. Prenderà inoltre i vostri servi e le vostre serve, i vostri giovani migliori, così pure i vostri asini, e li destinerà ai suoi lavori. Prenderà la decima parte delle vostre greggi, e voi stessi diventerete suoi schiavi. Voi manderete grida in quel giorno di fronte al vostro re che vi siete scelti, ma Yahweh non vi risponderà in quel giorno. Il popolo non vuole dare ascolto alla voce di Samuele. No, ma un re sarà sopra di noi, e così saremo anche noi come tutte le altre nazioni. Il nostro re ci governerà, uscirà dalla nostra testa, combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutte le parole del popolo e le riferì a Yahweh. Yahweh rispose a Samuele: ascolta la loro voce e fa regnare un re su di loro. Allora Samuele congedò gli uomini di Israele dicendo: ognuno ritorni alla sua città. Ora questa è la premessa. Proviamo a capire questa premessa. Allora, dove sta, diciamo così, il messaggio di questo testo? È importante quel passaggio. I suoi figli prima di tutto non camminarono sulle sue orme, deviarono dietro il lucro, accettavano doni e deformavano il giudizio. La premessa ovviamente è una premessa di ingiustizia, e quindi già questo modo di governare dei figli di Samuele non è confacente ovviamente a quello che Dio vuole. Quindi sono già fuori da quello che è il pensiero di Dio. E qui c'è lo scontro tra Samuele, il sacerdote, il profeta, che deve constatare come i suoi figli non seguono le sue orme. Ma ciò che dà fastidio a Samuele non è il fatto che vengano sostituiti i suoi figli, ma ciò che dà fastidio a Samuele è che il popolo chiede un re, ma chiedendo un re il popolo che cosa fa? E dice: noi non siamo più, diciamo, disposti ad accettare che il nostro re sia Dio, anche perché i figli di Samuele sono dei giudici, ma il re di Israele è sempre Dio. Perché appunto è importante questa sottile distinzione, se vogliamo, tra l'essere giudici invece essere il re? Perché il concetto di re non è nuovo in Israele. Infatti Dio è il re, sempre stato così, sin da quando abbiamo visto Gedeone, sin da quando abbiamo visto i giudici, no? Quindi il concetto di re c'era, era Dio il re di Israele. Ma qual è il concetto di re? E questo è importante da capire. Il concetto di re è chiaramente quello che dà l'impostazione a tutto il popolo. È il principio su cui si regge tutta la vita del popolo. Perciò, qual è appunto il principio, il sostegno? Chi è che deve dare l'impronta a questo popolo? E chiaramente Samuele dice: è solamente Dio. Perché? E perché questo popolo su che cosa si regge? Si regge su una legislazione. Ma chi fa la legislazione? Il re. Chi ha fatto questa legislazione? Dio. Perciò è solo Dio il re, tant'è che appunto chi governa il popolo non è chiamato re, è chiamato giudice, è chiamato condottiero, ma non è chiamato re. Perché? appunto il re è solamente Dio. Ora Samuele ha ben chiaro questa cosa. Andare a cercare un altro re significa dire: adesso noi vogliamo che il nostro popolo si stabilisca su una legge che però non è più quella di Dio, è quella di un altro re, perché è il re che stabilisce la legge. E infatti, se avete notato, la presentazione che Samuele fa di quello che sarà il diritto del re è tutta una sorta di legislazione, no? Che andrà a sostituire quella legislazione che invece deve reggere il popolo santo di Dio. Allora, la differenza sta qui, nella concezione di re. Affermare che noi vogliamo un re significa per Samuele dire: allora, non riconosciamo che Dio è il nostro re, altrimenti non dovremmo cercare un altro re. Sappiamo che noi abbiamo già il nostro re. E secondo, questo re è l'espressione della volontà di questo popolo, oltretutto l'espressione della volontà di un popolo che vuole allinearsi alle altre nazioni. Quindi vuol dire rinnegare non solo che Dio sia re, ma rinnegare addirittura l'unicità di Dio. Perché? Perché lo schema che viene proposto è ispirato non al pensiero dell'unico Dio, bensì agli altri popoli, alle altre nazioni. Capite? È ancora una volta introdurre quella mentalità che è appunto fondamentalmente idolatrica. È chiaro che Samuele non accetta questa cosa, perché Samuele vede in tutto questo la violazione della legalità di Dio, ma soprattutto la negazione della unicità di Dio. E sono due cose che sradicano il popolo di Israele dalla sua identità. È la perdita di identità. Ecco perché Samuele si oppone, non vuole. Proprio perché lui deve difendere la purezza di questa costituzione del popolo, la purezza che è semplicemente quella che è coerente alla legge che è stata data a Mosè, quindi il riconoscimento di questo unico Dio, re di Israele. Ma ovviamente qui succede una cosa un po' particolare, no? Che appunto Samuele sente questo rifiuto. Però interessante l'atteggiamento di Samuele. Il suo rifiuto, dice il testo, viene portato ai re. Samuele chiede ai re, esprime quello che è il suo rifiuto. Però interessante, Samuele non dice: siccome questo è il mio rifiuto, allora questa deve essere la strada. No, dice: ma tu, Yahvé, che cosa pensi? Ed è detto così in parole semplici, però ti fa vedere come quest'uomo, nella sua interiorità, come dicevamo la volta scorsa, no? è nella condizione di essere sempre nell'obbedienza a Dio, non si stacca dall'obbedienza a Dio. Anche in questo caso Samuele si rivolge a Dio perché vuole sapere invece qual è la sua volontà su questa decisione del popolo. È la cosa che stupisce. Qual è? Che Dio dice a Samuele: dagli il re, lascia che abbiano il loro re. E questo sembra sconcertante. Perché? Perché come mai Dio ha deciso così? Come mai Dio ha concesso a questo popolo di prendersi pure un re? E la risposta è chiara, se capiamo lo stile di Dio. Cosa ci sta dietro a tutto questo? Prima di tutto ci sta un ritorno alla costituzione dell'uomo. L'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, ma l'uomo ha un grande tesoro in se stesso, che è appunto la sua libertà.
Dio ti dà tutto, Dio ti dà la vita, Dio ti ama, ma Dio non ti si impone o Dio non ti ricatta perché ti ha dato la vita, perché ti ha dato tutto, ma Dio ti arricchisce anche dandoti il potere della tua libertà. Però la libertà dell'uomo è pericolosa, perché nella sua libertà l'uomo, appunto, può scegliere di essere fedele a Dio o di allontanarsi da Dio, sapendo che l'avvicinarsi a Dio è pienezza di vita, l'allontanarsi da Dio è la morte. Ieri abbiamo accennato a questa situazione, no? Nella messa di intercessione, e dove abbiamo cercato di far capire come questa obbedienza a Dio è vitale. La disobbedienza a Dio è morte, nel senso che l'uomo, se si allontana da Dio, uccide la sua identità. Addirittura abbiamo detto ieri, l'uomo ha paura della sua identità. E infatti Genesi ce l'aveva accennato, no? Quando ci ha letto, erano nudi. E stavolta provavano vergogna, tant'è che si nascosero. Ma quel provare vergogna, abbiamo detto, che cos'è? Quel provare vergogna è un uomo che ha paura della sua identità. È la morte. Questa è la morte. Quella che appunto Dio prevede se tenderete la mano a cogliere il frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino. Morirete, ma in questo senso. È la perdita di questa dimensione, e quindi tu arrivi addirittura ad avere paura della tua identità. E la morte. Bene. Su questa base, allora, va compreso anche il testo di stasera e anche questa logica di Dio. Certo, il popolo chiede un re. Bene, dice Dio, taglielo. È la scelta della loro libertà. Ma mentre Dio dice questo, Dio mette in evidenza anche le conseguenze e dice: attenti però, che se prenderete un re vi succederà tutto questo. È la stessa cosa. Se tenderete la mano all'albero che sta al centro del giardino e ne mangerete i frutti, morirete. Dio non è che faccia di tutto per proibire che un uomo tenda la mano. No, no, no. L'uomo nella sua libertà potrà tendere la mano. Ma Dio aveva già preventivato, attenti però, che questo gesto porterà la morte. Il grande rispetto che Dio ha della libertà dell'uomo. Ma perché ha questo rispetto Dio della libertà? Certo, perché Dio è fedele. Nel senso che se Dio ti dà, non riprende più. Neanche se quello che ti ha dato va contro di lui. Quindi lui non ti riprenderà niente. Certo però che se quello che lui ti ha dato non lo usi secondo il suo volere, proprio perché è così forte, così fondamentale, così necessario quello che ti ha dato, che ti distrugge. Se lo fai al di fuori della sua volontà, ti distrugge. Ma Dio non gioca nascondino, te le dice tutte queste cose. E appunto perché te le dice tutte, no? E allora hai tutto davanti. Ma te le dice tutte perché? Perché affida tutto alla tua libertà. Sei tu che devi scegliere. Dio né ti invoglia a fare, né ti proibisce di fare. Ti chiede solo di essere attento a come usi la tua libertà. E allora ecco, Dio, Yahweh, stupisce Samuele, proprio perché si manifesta in questo modo. Si manifesta con questo rispetto della libertà con la quale Israele si sceglie un re. Ma ovviamente la scelta di un re. Ma come come si farà a scegliere un re? Chi dovrà scegliere il re? Oggi verrebbe molto facile nel dire, vabbè, facciamo le votazioni, scegliamo un re. Invece no, Dio, guardate com'è attento. Non solo dice a Samuele, va bene, dagli un re, ma addirittura va oltre e dice, però il re che dovranno scegliere, lo dovrai scegliere tu, sarò io che te lo indicherò. Anche questo è straordinario, questo passaggio, eh? Cioè, io ti do il re, ma te lo do in modo il più possibile che sia un re che comunque non si stacchi mai da questa coscienza, che comunque dipende da me. Non può essere un re assoluto, questo è il concetto. E infatti, cosa succede? Succede che Dio manda Samuele a scegliere, si dice, a ungere il re. E qui si introduce la figura di Saul. Sapete come avviene l'incontro con Samuele, no? Cioè questo Saul, tra l'altro un uomo, come si dice, no? Bello, il più bello, era dalle spalle in su il più alto di tutto il popolo, quindi questa descrizione chiaramente messa lì, no? Per dire come Dio va a scegliere la persona che è più diversa. Ma cosa succede? Che questo Saul casualmente è in cerca delle asine di suo padre, no? E non le trova. Però, stanco di questa ricerca, a un certo punto dice al suo servo: non l'abbiamo trovato, torniamo. Ma tornando si sente dire che nella zona c'è un veggente, no? Un profeta, che potrebbe dire loro dove sono le asine, no? Allora scendono in città a cercare questo veggente, questo profeta, e trovano appunto, viene indicato Samuele. Samuele aveva ricevuto l'ispirazione del Signore dicendo che appunto si sarebbe incontrato con questo uomo descritto così. Allora c'è tutta la cerimonia, no? Di Samuele che porta Saul sulla montagna, offre il sacrificio a Yahweh, poi c'è la cena comune e in quella circostanza Saul viene avvicinato da Samuele e Samuele gli versa sul capo l'olio dicendo appunto il Signore ti ha scelto come re. Naturalmente Saul prima di essere presentato al popolo deve aspettare che sia ancora Samuele a presentarlo al popolo. E quando avviene questa consegna del re? Bisogna andare avanti nel capitolo 10 e lì la consegna è così: Samuele convocò il popolo presso Yahweh e disse ai figli di Israele: così dice Yahweh, Dio di Israele, io ho tratto Israele dall'Egitto, vi ho liberato dalle mani dell'Egitto, dalle mani di tutti i regni che vi opprimevano. Voi oggi rigettate il vostro Dio, lui che vi salva da tutti i vostri mali, dalle vostre angustie, e poi gli dite: costituisci un re su di noi. Or dunque, presentatemi davanti agli re per tribù. Samuele fece avvicinare tutte le tribù e la tribù cadde sulla tribù di Beniamino. Fece avvicinare la tribù di Beniamino e designò il parentado di Matri fino ad arrivare appunto a Saul, figlio di Chis. Allora tutti lo ricercarono, ma non lo trovarono. Allora consultarono ancora Yahweh. Chi altro è venuto qui? Rispose Yahweh. Eccolo, sta nascosto. Corsero a prenderlo ed egli si presentò in mezzo al popolo, era il più alto di tutti, dalla spalla in su. Allora disse Samuele a tutto il popolo: avete veduto dunque quello che Yahweh si è eletto? Non c'è nulla con lui fra tutto il popolo. Allora tutto il popolo acclamò gridando: viva il re! Allora Samuele proclamò al popolo il diritto della legalità, lo scrisse in un libro e lo depose davanti ai re. Poi Samuele congedò il popolo, ognuno a casa sua. Allora, questa elezione di Saul, che come vedete però è sempre comunque presentata così: voi oggi rigettate il vostro Dio, Lui che vi salva da tutti i vostri mali, dalle vostre angustie, e vi dite: costituisci un re su di noi. Però nel frattempo lo rifiutate. Quindi quella presenza di Saul è sì un intervento di Dio, ma questo intervento di Dio ha come sottofondo un peccato. Provate a pensare questo testo com'è complesso. Dio va incontro, anche qui c'è una logica da pensare, no? Proprio nel concetto di libertà, Dio che cosa fa? Dio viene incontro anche ai desideri di chi va contro di lui. Permette. Provate a pensare solamente adesso, più avanti, andiamo a Gesù. Provate a pensare come Dio risponde a Gesù in un modo incredibile quando nell'orto degli ulivi Gesù dice: Padre, se è possibile, togli da me questo calice, però sia fatta la tua volontà. La risposta di Dio qual è stata? È stata quella di dire: va bene, però lasciamo fare a quelli che adesso agiranno quello che hanno in mente di fare. E Gesù viene catturato e poi tutta la sua passione sino alla crocifissione. Tu dici: ma dov'era Dio? Cosa ha fatto Dio? Dio ha messo in balia di questa gente il suo figlio, il quale addirittura gli aveva chiesto: Padre, se è possibile, togli da me questo calice. Quindi questo agire di Dio incredibile era già anticipato in questa storia di Samuele con il re. Allora, perché Dio agisce così? Qual è il punto? Dio agisce così, e ce lo spiega il libro della Sapienza, perché Dio va incontro al desiderio degli empi. Nel senso che Dio non vieta agli empi di essere empi, li lascia fare. Ma perché Dio lascia fare agli empi? Perché Dio capisce una cosa importante, quella che a noi sfugge di solito, che l'empietà deve arrivare ad essere quella forza che esprime tutta se stessa, deve esprimersi fino in fondo, perché solamente allora l'empietà è sconfitta. Infatti, l'empietà fin dove arriva? Arriva fino alla crocifissione. Dopo di qui non poteva più far niente, perché Gesù è morto. Basta. L'empietà ha finito la sua azione, è arrivata fino al termine. Più di così non poteva andare. Ma da lì in avanti incomincia Dio. Gesù risorge. È la sconfitta. Allora, Dio lascia fare all'empio proprio per questo. Perché l'empietà ti porta così, ti porta fino in alto, ha bisogno di portarti fino in alto. Poi quando sei in alto, l'empietà ti precipita e sei sconfitto. Ma in che senso ti precipita? È nel senso che quando tu, l'empietà è arrivata fino in fondo, quando tu sei portato fino in alto, quando credi di essere arrivato in alto, perché spinto dall'empietà, interviene Dio ed è la sconfitta. Perciò è chiaro che Dio permette questo re, sapendo che però già il popolo, chiedendo il re, è già nel peccato. perché è la negazione di Dio. Però Dio gli va incontro. Vuoi un re? Te lo do io il re. Addirittura lo consacra questo re, perché il popolo possa essere convinto di quello che sta facendo, no? Abbiamo finalmente un re, avete sentito? Evviva il re, no? Certo. È arrivato ad essere finalmente l'atteso, realizzato. Adesso c'è il re. Ma se andiamo avanti nel testo, non passa molto tempo, e Saul comincia subito la sua decadenza. Questo re che a un certo punto fa una cosa che lo mette in condizione di cominciare a sentire che Dio lo abbandona. In che modo? Proprio così. Allora, incomincia la storia dei Filistei, chiaramente, no? Il re deve cominciare a combattere, come hanno chiesto il popolo di Israele, no? E gli altri re combattono per la nazione. Il nostro re deve combattere per noi. E giustamente il re comincia a combattere contro quei Filistei che di nuovo tormentavano il popolo di Israele. Saul incomincia la sua battaglia contro i Filistei, ma è proprio lì che succede la prima infedeltà, subito, appena incomincia la sua attività. Mentre Saul era a Galgala, la città dove risiedeva il palazzo reale, tutto il popolo che lo seguiva tremava dalla paura a causa dei Filistei. Attese 7 giorni per aspettare Samuele prima di muoversi, ma Samuele non arrivò, cosicché il popolo si allontanava da Saul. Disse allora Saul: portatemi l'olocausto, portatemi i sacrifici di comunione. E Saul offrì l'olocausto. Appena finito di offrire l'olocausto, arriva Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo e Samuele chiese: ma che cosa hai fatto? E Saul rispose: ho veduto che il popolo si allontanava da me e tu non eri venuto al giorno stabilito, e i Filistei si trovavano adunati. Allora ho detto: ora scenderanno i Filistei verso di me, mentre io non ho propiziato Yahweh. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Samuele rispose a Saul: hai agito stoltamente, non osservando il comando che ti ha dato Yahweh tuo Dio, perché ora Yahweh avrebbe stabilito per sempre la tua regalità su Israele. Ora invece la tua regalità non permarrà. Yahweh si è cercato un uomo secondo il suo cuore, Yahweh lo ha designato principe del suo popolo, perché tu non hai osservato quello che Yahweh ti aveva comandato. Samuele si alzò e se ne andò per la sua strada. Il resto del popolo salì a incontrare i guerrieri al seguito di Saul. Saul passò in rassegna la truppa ed erano circa 600 uomini. Allora, il primo peccato, diciamo così, di questo re è questo peccato che è molto forte: offre l'olocausto. Ma cosa vuol dire? Perché è così grave questo peccato? Perché in quel momento che cosa fa Saul? Si attribuisce un'azione sacerdotale. Vi ricordate la volta scorsa il tema del sacerdozio? Il sacerdozio non è un incarico che ti viene dato dagli uomini, ma è il tuo essere che, abbiamo detto, sin dal grembo materno è sacerdotale, perché Dio l'ha voluto così, come Samuele. Ed è questo il modello del sacerdozio voluto da Dio. Ma Saul cosa fa? Saul si auto nomina sacerdote, si autoconvince di poter essere anche sacerdote. Ed è la presunzione sottile di chi ormai è investito di potere. Allora, Saul compie questo gesto, il gesto del sacrificio, l'atto sacerdotale. E Samuele appunto va e lo accusa chiaramente: hai sbagliato. Perché tu non potevi dichiararti sacerdote. E questa situazione, no, del re che si autodichiara sacerdote sarà un ripetersi durante il corso della storia di Israele, no? Fino ad arrivare a quella palese situazione che dividerà il regno di Giuda con il regno di Samaria, quando appunto Geroboamo, dopo la morte di Salomone, cosa fa? Spacca il regno, si proclama re di Samaria e non solo, si proclama sacerdote e addirittura consacra altri sacerdoti per il nuovo tempio. Però il testo dice: quale tempio? Non più il tempio del Dio vero, il tempio del Baal, del vitello d'oro. Perché il sacerdozio non può essere l'espressione di un uomo, non può essere dato dalla decisione dell'uomo. Sei sacerdote solamente se Dio ti rende sacerdote. Questo concetto è molto importante. Però chi appunto è investito di potere deve fare attenzione, perché corre proprio questo rischio, il rischio addirittura di addossarsi, di autoconvincersi di avere anche dei poteri soprannaturali, in questo senso sacerdozio. Quindi se chi ha il potere ha anche la presunzione di avere questi poteri soprannaturali, vuol dire che chi ha il potere ha anche la presunzione di decidere il bene e il male. E questa è la cosa profonda. Allora, la nostra giustizia, quella fatta dagli uomini, non ha forse il potere di decidere il bene e il male? Ma su quale base? Ma il potere si autodefinisce come un potere anche spirituale, perché decide il bene e il male, decide il giusto e l'ingiusto, decide ciò che è buono e ciò che non è buono. Ma su che base lo decide? Sulla base del potere. Il libro della Sapienza ce l'aveva già detto, no? Quando dice appunto: qual è l'elemento che sostiene la giustizia degli empi? Risposta: la legge del più forte, il potere. Allora ecco, Saul compie un grave peccato, proprio perché è come se revocasse a sé addirittura questo potere spirituale. Con quel gesto, con quell'atto, è come se Saul dicesse: guardate che tutto quello che io faccio è sicuramente voluto da Dio, è divino, però lo dico io, lo decido io, in forza del mio potere. È appunto l'uomo che crede di essere l'assoluto, al di sopra di lui non c'è più nessuno. Sì, sì, è vero che Saul sta offrendo il sacrificio a Yahweh, verissimo, fa l'atto religioso, però la gravità sta qui, che Saul decide che quell'atto che lui compie è gradito a Dio. È questa la cosa che scandalizza Samuele e lo dichiara ovviamente peccato. Chi sei tu per dire che quello che hai fatto è gradito a Dio? Chi ti ha dato questo potere? È appunto l'ambizione, la presunzione, no? Di questo uomo che, sentendosi al re, adesso in qualche modo
d'accordo, sente anche il potere di avere questa supremazia anche che riguardi lo spirito, cioè riguarda quello che può essere il dire: io garantisco la presenza di Dio, ma non è compito tuo. Ecco allora il peccato di Saul, il primo peccato, sì, perché questo peccato è gravissimo, in quanto Saul non potrà essere il re ubbidiente a Dio, assolutamente. E infatti Samuele glielo dice subito: questo atto ti mette in condizione che Dio non ti vuole più, hai già dimostrato la tua incapacità di obbedire a Dio. E poi va avanti ancora, sapete, adesso il testo seguenti, leggetele pure dopo a casa, perché sono racconti, come abbiamo già visto nei Giudici e in Giosuè, sono racconti facili da capire, no? di queste battaglie, di queste organizzazioni contro i filistei, eccetera. Però c'è un secondo fatto
che di nuovo coglie Saul in peccato, ed è ancora una volta
la sua battaglia, questa volta contro gli Amaleciti.
Che cosa succede con gli Amaleciti? Succede una cosa che a Dio non piace e che Samuele ovviamente è costretto a denunciare. Che cosa avviene? Avviene così: che Saul convocò tutto il popolo, lo passò in rassegna e Saul avanzò fino alla città di Amalek, Amaleciti, e tese un'imboscata nella valle. Saul colpì Amalek a partire da Avila in direzione di sud, eccetera. Catturò vivo Agag, re di Amalek, mentre votò all'anatema tutto il popolo fin di Spagna. Saul e il popolo risparmiarono Agag, il re, e la parte migliore del gregge e degli armenti, gli animali grassi, gli agnelli e ogni cosa buona. Questi non li vollero votare all'anatema. Invece ogni cosa disprezzabile e magra, che non contava niente, la votarono all'anatema. Il famoso peccato che abbiamo già visto dei giudici, no? Quando appunto si consacrava tutto il bottino a Dio, però c'era qualcuno che lo sottraeva per sé. Così fa Saul. La parola di Yahweh allora fu rivolta a Samuele dicendo: mi pento di aver costituito re Saul, perché egli si è allontanato da me, non ha seguito i miei ordini. Samuele allora ne ebbe sdegno e implorò Yahweh tutta la notte. Al mattino si affrettò ad andare da Saul. Fu data questa notizia a Samuele: Saul è giunto a Carme ed ecco che si è eretto un trofeo. Poi, proseguendo la strada, da ritorno è sceso a Galgala. Si è eretto un trofeo, comincia il potere. Quando Samuel arrivò da Saul, gli disse: oh, benedetto tu sia da Yahweh, perché io ho eseguito tutto l'ordine di Yahweh. Ma Samuel disse: e che cos'è questo belato di gregge che sento con le mie orecchie? Che cos'è questo muggito che sto udendo? Rispose Saul: ah, è stato riportato da Amalek, perché il popolo ha risparmiato il mego del gregge dell'armento per poterlo sacrificare a Yahweh tuo Dio, e il resto però l'abbiamo votato all'anatema. Disse Samuele a Saul: permetti che ti annunci quello che mi ha detto Yahweh questa notte. Di pure, parla. E Samuele cominciò: tu, benché piccolo ai tuoi propri occhi, non sei forse il capo delle tribù di Israele? Yahweh ti ha consacrato re su Israele. Yahweh ti ha posto sulla via dicendo: va, volta all'anatema quei peccatori degli amaleciti e fa loro guerra finché non siano sterminati. E perché dunque non hai dato ascolto alla voce di Yahweh, ma ti sei gettato sulla preda, hai compiuto ciò che è male agli occhi di Yahweh? Ma sì che ho dato ascolto alla voce di Yahweh, mi sono messo per via per la quale, sulla via per la quale Yahweh mi ha mandato. Ho riportato il re di Amalek, ma gli amaleciti li ho buttati tutti all'anatema. Il popolo ha prelevato dalla preda pecore buoi, il meglio dell'imperfetto, per sacrificarlo a Yahweh, tuo Dio. E qui, brevissimo ma stupendo, una specie di cantico che viene attribuito appunto a Samuele, no? Rispose Samuele: forse Yahweh si compiace degli olocausti e dei sacrifici, come si compiace dell'obbedienza alla voce di Yahweh. Ecco, l'obbedienza è migliore del sacrificio, la docilità è migliore del grasso dei montoni. Sì, un peccato di divinazione è la ribellione, è un vano culto, è l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola di Yahweh, oggi Yahweh ti ha rigettato dall'essere re. Allora Saul disse a Samuele: ho peccato perché ho trasferito il comando di Yahweh, le sue parole, perché io ho avuto paura del popolo e ho dato ascolto alla voce del popolo. Ma ora ti prego, sopporta il mio peccato, ritorna con me, che io faccia adorazione a Yahweh. Ma Samuele rispose a Saul: non ritornerò con te, perché hai rigettato la parola di Yahweh. Yahweh ti ha rigettato dall'essere re su Israele. Samuele si voltò per partire, ma Saul gli afferrò un lembo del suo manto che si strappò. Allora Samuele disse: oggi Yahweh strappa la legalità di Israele da addosso a te e la dà a uno più degno di te. La gloria di Israele non mentisce, non si pente, perché la gloria di Israele non è un uomo da doversi pentire. Allora Saul dice: ho peccato, ora ti prego, rendi onore davanti agli anziani del mio popolo, davanti a Israele, ritorna con me perché io faccia adorazione agli re, tuo Dio. Samuele ritornò insieme con Saul e Saul fece adorazione agli re. Allora, questo è un altro passaggio bellissimo, però siamo alla fine, perché dopo di questo ovviamente Saul è uscito così dal progetto di Dio, e la seconda parte, la terza parte appunto, introduce poi Davide, no? Alla corte di Saul, e vedremo poi, però mi interessa fermarmi su questa finale perché è molto densa. Allora, adesso il problema è questa violazione che Saul fa circa il bottino, perché sottrae di nuovo a Dio per ingrassare, tra virgolette, se stesso, no? È quell'abitudine che si ripeterà sino al tempo di Gesù, ovviamente, no? Perché? E perché voi sapete che il sacerdozio, poi, che continuerà questa tradizione, nel senso di coloro che provvedono a gestire il sacrificio offerto a Dio, quel sacrificio però diventava ricchezza per i sacerdoti. E quindi quella ricchezza che Gesù ha violato quando è andato nel Tempio e ha buttato via i tali dei mercanti. E certo che i sacerdoti l'hanno attaccato, l'hanno attaccato per questa ragione, perché se finisce il sacrificio, finisce anche l'introito dei sacerdoti. Perché ricordate anche i due figli di Eli, no? Avevano già questo vizio, e prendevano la carne del sacrificio per se stessi, e avanti così. Saul fa la stessa cosa in un altro modo, non tanto la carne del sacrificio, ma è la carne, quindi gli animali, che dovevano essere lasciati lì. quasi immolati, ma consacrati al re. Invece avete sentito l'astuzia del re Saul, no? Sceglie gli animali più grassi per sé, lasciando gli animali più magri e quelli meno importanti a Dio. Votate all'anatema, che vuol dire semplicemente che quello sarà tutto nelle mani di Dio. Però, attenzione, Saul fa questo, e facendo questo, ovviamente, tradisce la parola di Yahweh. Quindi il tema è Saul che tradisce la parola di Yahweh. Due particolari, se avete notato, che Saul si è costruito un trofeo. Vi ricordate che ce n'era già un altro che ha fatto la stessa cosa? Gedeone. Guardate, quando appunto ha raccolto tutti gli anelli d'oro, e si è costruito pure lui un trofeo. Di nuovo Saul fa la stessa cosa, ma poi l'altro particolare, che adesso quando Saul parla di Dio, se avete notato, parla in un modo particolare, no? E lo dice così, quando dice prega, ho peccato, ora ti prego, rendimi onore davanti agli anziani del mio popolo, davanti a Israele, ritorna con me perché io faccia adorazione a Yahweh tuo Dio. Quindi il testo è molto molto sottile, cioè praticamente Saul non può dire il mio Dio perché l'ha tradito, il tuo Dio. Quindi Saul si riconosce al di fuori del progetto di Dio, lo ha veramente tradito, e quindi non può dire tu sei il mio Dio, deve fare il suo cammino di ritorno. Infatti qui lo dice, no? Ho peccato, rendimi onore davanti agli anziani eccetera, perché io faccia adorazione a Yahweh tuo Dio, possa ritornare nelle grazie del tuo Dio. Ma ovviamente anche qui un comportamento incredibile. Perché Samuele concede a Saul l'adorazione a Dio. Ho peccato, portami ancora all'adorazione del tuo Dio. E Samuele lo fa, lo riconduce. Ma è importante questo, perché Saul ormai è sicuro, non sarai più re di Israele, questo è certo, Dio non cambia la sua decisione, però Dio ti tende la mano perché tu possa salvarti come uomo. Se tu chiedi di ritornare a Dio, allora Dio ti viene incontro, ti tende la mano. E Samuele fa così, conduce Saul all'adorazione di Yahweh. Questo atteggiamento, tra l'altro bellissimo di Dio, no? Che ritroveremo, se ricordate poi, nella parabola del figlio prodigo. È quella visione di Dio lì. Cioè, è il figlio che ritorna al padre, ma dice anche una cosa importante. Addirittura dice, anche se mio padre non mi tratta più come figlio, mi tratti pure come un servitore, ma l'importante è che io sia nella sua casa. Saul che dice a Samuele, fa che io possa ritornare nell'adorazione del tuo Dio. Fa niente anche se non sono più re, ma l'importante è che io torni all'adorazione del tuo Dio. E Dio cosa fa? È certo, Dio ascolta, rimane il suo progetto, tu non sarai più re, però se tu mi vuoi ancora avvicinare come uomo, io ti prendo. E Samuele lo conduce a Dio. Capirà Saul? Lo vedremo dall'altra parte, ma Saul non capirà ancora, perché Saul sarà molto insistente, ancora preso dall'ambizione, ancora preso dalla presunzione, ancora preso dalla nostalgia di voler a tutti i costi essere re, e vedremo la conflittualità con Davide, che ancora non è dichiarato re, ma Saul sente che ormai Dio ha posto su Davide il suo disegno e non lo vuole e lo rifiuta. Ecco, ma Saul adesso, in questo momento, ha ancora l'opportunità di entrare nell'obbedienza a Dio. È come se Samuele gli stesse dicendo: allora, se tu entri nell'obbedienza a Dio, allora sii tu a decidere di non essere più re. Dio ormai non ti vuole più, però capisci questo volere di Dio, accettalo, dillo tu che non vuoi più essere re, ritirati. Certo che Saul questo non lo capisce ancora, però gli ho offerto la possibilità stare con Dio. Ma cosa voleva fare Dio permettendo a Saul di tornare a lui? E certo, Dio non vuole castigarlo, Dio non vuole punirlo. Dio vuole ancora una volta, vista questo desiderio, vuole ancora approfittare di questo desiderio per formare nel cuore di Saul ancora una volta l'obbedienza totale a lui, perché questa vita altrimenti sarebbe morte. Ecco allora questo comportamento, tra virgolette, per noi strano di Dio. Perché ancora una volta Dio non vuole lasciar perdere l'uomo, lo vuole a tutti i costi riconquistare, perché riconquistare l'uomo vuol dire dare all'uomo ancora l'opportunità di vivere la vita. Dio è vita, non può essere morte. E questa bella immagine appunto di Dio, del Dio di Samuele, è quella immagine che dovrebbe essere rivalorizzata e ripresa sino a Gesù, perché poi Gesù cosa fa? Gesù darà compimento a questa conoscenza di Dio e ci presenterà Dio veramente così. Vi ricordate un'altra parabola bellissima? La parabola della pecora perduta. Era la pecora perduta. La pecora perduta è proprio la condizione dell'uomo, no? Che è perduto, non ha più orientamento, non sa più come fare a tornare, però sente che è disperso, sente che è perduto, sente che non ha più nessun riferimento. Ma non è quella la condizione dell'uomo, e non è la condizione che piace a Dio. E infatti Dio cosa fa? Dio è sempre in questa situazione di andare a cercare di riprendere l'uomo, di farlo ritornare. È questo il pastore che va a cercare la pecora perduta. Però vedete, già anticipata anche da questo bellissimo testo, no, di Samuele, il comportamento di Dio nei confronti di Saul è già una diciamo così, un'anticipazione di questo di queste due parabole che Gesù ci riporterà per farci capire come agisce Dio nei confronti dell'uomo. Ed è interessante anche un'altra cosa, interessante capire come questo Dio distingue, no? Distingue nel senso che anche se l'uomo non capisce, o l'uomo è incerto, tuttavia Dio offre continuamente la possibilità per vincere questa sua incertezza. Gliela mette lì, gliela fa vedere. E qui l'uomo deve essere così capace di riconoscere questo atteggiamento di Dio che gli va continuamente incontro. Ecco, questo è un po' l'esperienza di Saul. Questo Saul che è tormentato, se volete, no? Ma è un po' la sintesi di tutte le tentazioni che il sovrano ha. La tentazione, prima di tutto, appunto, addirittura di sentirsi all'altezza anche di avere un potere che può essere spirituale. Poi, la tentazione di sentirsi l'assoluto, si fece un trofeo. La tentazione di approfittare del suo stato. Ecco allora le pecore grasse, i montoni, gli animali no, più belli, se li prende lui, è un suo diritto. Ecco, Saulo è la sintesi di tutte le tentazioni che ci possono essere in coloro che hanno il potere. Allora, questo è il fatto, diciamo così, biblico, che però, come sempre, ha un messaggio. Allora, proviamo così a vedere quale messaggio ci può dare questo testo. È chiaro che noi dobbiamo sempre guardarlo, e dobbiamo guardarlo alla luce di quello che noi viviamo, ovviamente, no? E viviamo come popolo di Dio. Allora, l'esperienza di Samuele è un'esperienza, direi, magistrale, perché insegna. Il popolo di Israele, abbiamo detto, non è che fosse senza re. Aveva il re, che era Dio. Chi stava in mezzo al popolo e guidava il popolo era Samuele, cioè il sacerdote, il profeta, il giudice, perché è stato anche giudice, no? In Israele. Ma Samuele che cosa fa presso il suo popolo? Samuele cerca in tutti i modi di organizzare e di tenere l'organizzazione del popolo secondo il volere di Dio. Quindi diventa l'interprete di questo volere di Dio. Saul invece è un'altra figura. Saul non è l'interprete, deve essere l'obbediente a chi interpreta il messaggio di Dio. Infatti Saul nel suo primo errore viene visto proprio così. Samuele ritardava a venire e allora ha fatto lui, ha disobbedito a Samuele e quindi ha disobbedito al progetto di Dio. Il re non è l'interprete di Dio. Il re è quello che Dio mette lì, ma deve prendere ispirazione da colui che invece è l'interprete di Dio, il profeta, il sacerdote. Vediamo adesso appunto questa struttura come può essere oggi. Oggi è difficile applicarla, molto difficile, anche perché i termini si sono molto si sono molto allontanati dal loro significato originale. Infatti, voi sapete che il popolo cristiano, specialmente nel grande periodo medievale, ha dovuto divenire una scelta. Qual è la scelta fondamentale? La scelta è questa: un conto è lo Stato, un conto è la Chiesa. Però questa divisione tra Stato e Chiesa in cosa consiste? Consiste in questo: è la divisione tra il potere civile, quindi diciamo la gerarchia civile, e il potere religioso, quindi la gerarchia ecclesiastica. Allora, questa divisione di potere, che sembrava un modo per purificare la Chiesa, perché almeno la Chiesa non si mischiasse più nelle faccende, tra virgolette, terrene, e per Chiesa si intende la gerarchia, ha rovinato tutto. Perché ha rovinato tutto? Perché ha falsato la radice. Noi non possiamo chiamarci, purtroppo, anche se questo non lo pensiamo mai, però noi non possiamo dirci popolo cristiano. Possiamo dirci cristiani, ma non popolo cristiano. Cristiani perché? E perché questo dipende dalla persona, di ciascuna persona. Io sono cristiano, nella mia vita cerco di essere cristiano. La mia fede, certo, tu sei cristiano. Ma noi non possiamo dire di essere il popolo cristiano. Proprio perché noi siamo soggetti a questa legge. Un conto è lo Stato, un conto è la Chiesa. Quindi tu vivi, ma vivi secondo le leggi dello Stato se vuoi vivere qui, se vuoi vivere come popolo. E le leggi della Chiesa, le leggi della Chiesa ti dicono riguardano solo la tua anima. Ah, e come fai a essere popolo così? Quando appunto anche le leggi dello Stato, le leggi civili, contrastano con quello che dovrebbe essere il senso della tua fede. Come facciamo ad avere il coraggio di dire che siamo popolo cristiano? Capite le lezioni di Saul? È proprio questa. Saul diventa proprio quell'elemento che comincia a introdurre questa spaccatura. Infatti, la prima grande disobbedienza di Saul qual è? Disobbedire a Samuele. Un conto è la legge civile, un conto è la legge religiosa. Oggi non puoi più parlare di questo, perché diventi integralista, attenzione. Tra i cristiani si dice che si diventa integralisti se si volesse ridare questa impronta al popolo cristiano. Oppure tutte le altre cose, no? Quando fanno la distinzione così importante, no? Tra lo Stato confessionale e lo Stato laico. Oggi lo Stato deve essere laico e non confessionale. Ma queste parole escono da quelli che sono stati battezzati, vi rendete conto? È l'assurdo. È l'assurdo. Saul continua a rivivere. Perché? E perché Saul disdegna l'ispirazione. Sì, la va a cercare poi quando? Quando davanti a sé ha la prospettiva di perdere il potere. Allora vi impone anche Samuele. Ma altrimenti Saul elude questa presenza, il suo potere. Può essere una mia impressione, ma non penso, è un dato reale. La situazione del popolo italiano che vanta di essere popolo cristiano è gravissima, ma è gravissima non per la crisi, è gravissima perché alla radice ci sta esattamente questa spaccatura: lo Stato laico che si proclama laico e dall'altra parte la cosiddetta Chiesa, che non è la stessa cosa. Non può essere la stessa cosa, perché appunto un conto è la laicità, un conto è la confessionalità. Ma capite la contraddizione del nostro essere popolo cristiano? Non possiamo essere un popolo cristiano, perché c'è questa contraddizione di fondo. Saul ha dichiarato che lo può fare lui l'olocausto, lo può fare lui il sacerdote, non c'è bisogno di Samuele. E così la grande spaccatura. Quale potrebbe essere appunto la prospettiva che invece ci è richiesta dalla coerenza alla parola? Allora bisognerebbe recuperare un po' la situazione. Come? Vedete, noi abbiamo parlato molto di democrazia e infatti la democrazia ci ha portato a questa perdita della fisionomia, non fa anche rima. La democrazia ci ha fatto perdere la fisionomia, no? Cioè, la democrazia, invece di darci consistenza nella nostra identità, ha violato decisamente la nostra identità. Ma la democrazia su cosa si fonda? Si fonda sul grido degli israeliti: vogliamo un re. Ma ancora di più, la democrazia si fonda sulla base di quella divisione, lo Stato laico e non confessionale, lo Stato e la Chiesa. Perciò quel grido "vogliamo il re" non è solo lì, ma va avanti ancora. Anzi, dice la democrazia, ce lo scegliamo noi il nostro re. Le votazioni, che sono la cosa più democratica, più popolare. Intanto non siamo più popolo cristiano. Allora, bisogna rifare tutto. Voi dite, sì, ma rifare vuol dire utopia, perché qui, no, momento, potrebbe sembrare utopia, però mai nessuno pensa. Possiamo cominciare a pensarlo? Possiamo cominciare ad avere dentro di noi questa volontà che si realizzi in questa prospettiva? Possiamo cominciare a chiedere al Signore, ma noi siamo tuo popolo, ritorna a essere tu il nostro re. Possiamo farlo? Certo che possiamo farlo. Allora Samuele lo faceva da solo, passava la notte a chiedere questo, perché Samuele ci credeva. Non era una fantasia, non era un astrattismo, non era una cosa così molto teorica, no, no, Samuele ci credeva. Non è così che deve essere il popolo, deve tornare a essere come prima. Dio è nostro re. E come farebbe a tornare a essere così il nostro popolo cristiano? Dovrebbe fare un passaggio molto importante. Prima di tutto dovrebbe eliminare questa mentalità, la laicità e la confessionalità. Perché vuol dire che fin quando c'è questa mentalità, vuol dire che non si è capito bene che cos'è il cristianesimo. Tu mi parli di confessionalità, va bene, ma se mi parli di confessionalità vuol dire che hai messo il cristianesimo alla stregua di una religione qualsiasi. Vogliamo un re, come tutte le altre nazioni. Tu non hai il coraggio di pensare all'essere cristiano non come un'appartenenza ad una confessione, ma tu sei cristiano perché? Perché appartieni alla verità. È tutto diverso. Allora, non è una confessionalità essere cristiani, sarà una confessionalità appartenere alle altre religioni. Perciò l'ignoranza degli italiani sta proprio qui. Togliamo i crocifissi, ma non per chissà che cosa, piuttosto togliete i crocifissi perché non ci credete. Sarebbe, secondo me, più valida questa motivazione. Ma tu non puoi togliere i crocifissi per paura di offendere gli altri. Tu non hai capito niente della verità. Molto meglio dire buttiamolo via, perché tanto non ci crediamo. Ci dichiariamo, non so, vediamo una parola che corre, ci dichiariamo atei, va bene, accettiamolo di più. Ma non così. Perché così tu hai posto il cristianesimo a livello di una confessione, cioè di una religione. Il che tu del cristianesimo non hai capito niente. Allora, la confessionalità è una delle ambiguità del nostro tempo. La stessa che Israele stava chiedendo: noi vogliamo un re, per essere come tutti gli altri popoli. Ma sentite l'abbassamento di livello. È lo stesso abbassamento di quei poveri politici che, per non offendere gli altri, appunto vogliono togliere tutti i segni religiosi. No, religiosi, vabbè. Tutti i segni cristiani, chiamiamoli così. Perché altrimenti gli altri potrebbero in qualche modo sentirsi imbarazzati. Noi vogliamo un re, come tutte le altre nazioni. Ma mentre tu fai questo gesto, sai che cosa fai? Rinneghi l'unicità di Dio. E come puoi pretendere di essere cristiano? Allora, bisogna rivedere tutto questo, tutta questa costruzione che è stata fatta, no? Questa divisione tra la laicità e l'ecclesialità, tra appunto il potere religioso e il potere politico, ma quante storie hanno inventato. E non hanno capito che facendo così hanno spaccato il senso dell'essere cristiani. Quindi la prima cosa che deve essere fatta deve essere recuperare invece la verità. Qual è la verità? Ma la verità dove devi andare a cercarla? E devi cercarla guardando l'uomo nella sua struttura. Ma tu puoi spaccare l'uomo dicendo: tu devi essere da una parte politico e dall'altro religioso. Tu puoi essere da una parte, diciamo così, statale e dall'altra puoi essere una parte ecclesiastica. Ma l'uomo può fare una cosa del genere? Sì, lo schizofrenico lo può fare. Ma l'uomo non può essere spaccato dentro in questa maniera. Non può fingere di essere o politico o religioso. Uso religioso anche se non mi piace, però va bene, per stare nei termini. Perché? Perché appunto ci sta, sì che ci sta, ci può stare questa spaccatura, ma dove non c'è il cristianesimo? Perché il cristianesimo non ti permette più di essere spaccato. Perché il cristianesimo è una forza che vuole la tua integrità. Perciò tu sei cristiano non perché appartieni a una confessionalità o una religione, sei cristiano perché tu hai riconosciuto la verità. E allora la tua vita, ecco la politica, deve essere guidata solo da quella verità, perché se tu hai riconosciuto la verità non puoi cercarne altre. È quella lì la verità. Non puoi ispirare la vita ad altre forze, altrimenti tradisci la verità. Quindi è un assurdo quello di dover spaccare l'uomo tra il politico e il religioso. È un assurdo. E andate a vedere, no? Ma provate solo a pensare a cosa succede. Ma non è per fare delle illazioni che possono andare a sostenere un po' quelle che possono essere le normali critiche che si fanno ai politici, no? Ma lasciamo stare, andiamo a vedere i politici, alla luce di Saul, di quello che abbiamo detto stasera. Cosa fanno i politici alla fine? Quello che ha fatto Saul. Che interesse hanno i politici? Cristiani, oltretutto, cristiani battezzati. Ma certo, con la possibilità di avere udienza privata dal Papa. Tu, gente del popolo, non puoi avere un'udienza privata del Papa, ma scherzi, ma come fai? Loro ce l'hanno, ce la fanno. Amici dei vescovi, sono là in prima fila quando il Papa celebra, sono là in prima fila quando i vescovi celebrano, sono là in prima fila loro, i politici, che hanno una forte responsabilità di guidare il paese. Ma che idiozia stiamo facendo ai cristiani? E poi andiamo a vedere cosa fanno. Cos'è la loro politica? In cosa consiste? Consiste nel prendere gli animali grassi e di dire: questi sono per noi, non facciamoci accorgerci dagli altri, però noi ci facciamo vedere benevoli verso gli altri, certo. Oh sì, questa apertura, questa disponibilità, questo modo di essere vicino alla gente. Però gli animali grassi li teniamo noi. Saul ritorna. Ma Saul è rifiutato da Dio, vi rendete conto? Il popolo cristiano è guidato da gente rifiutata da Dio. Fa niente se i vescovi li accolgono, sono rifiutati da Dio. Perché la loro politica non va nella direzione di Dio. Saul ha tradito Dio. Ecco dove sta la forza del testo di stasera. E guardiamoli bene, poi dice, ma non per fare delle critiche, no, guardiamo, è nostro diritto, perché loro stanno guidando un popolo che vuole essere cristiano, ma noi non ci dobbiamo riconoscere questo popolo, perché non è cristiano. E finché c'è questa gente, il popolo non andrà mai nella direzione del cristianesimo, mai. Tu sì, tu personalmente ci andrai. Ma come popolo stiamo dicendo, come popolo. Ma Dio cosa vuole? Dio vuole ricostruire il suo popolo, questo è il punto. Allora, il cristiano che crede deve avere il coraggio di incominciare a pensare questa cosa, come faceva Samuele, e di presentarla a Dio. Perché Dio possa dire quella parola tremenda: Saul, Dio ti ha rifiutato. Perché? E perché hai disubbidito lui. Ma cosa pensate? Che i nostri politici sono accettati da Dio? Ma non scherzate. Ripeto, non è un giudizio, è una constatazione. Su cosa si fonda la cosiddetta giustizia oggi? Si fonda sullo stesso principio dei figli di Samuele. La giustizia si fonda su quanto tu riesci a dare impegno. Allora la giustizia viene a tuo favore. Per poter tutelare tutte queste cose, e attenzione che la cosa vale sia per lo Stato sia per la Chiesa, per poter tutelare tutte queste cose, sapete cosa è successo? La cosa più bella qual è stata? La divisione. Ciascuno si tiene il suo potere. E tu, cristiano, sei in mezzo, devi decidere a fare, non a stare da una parte o dall'altra, ma a toglierti da tutte le parti, perché non è quella la logica del popolo di Dio. Perché facendo così ti spaccano, facendo così ti mettono in condizione di avere tu dentro la schizofrenia. Perché? Perché non sai chi devi seguire, no? Lo Stato dice una cosa, la Chiesa dice un altro, come facciamo qui a intenderci? Chi è che mi dice la verità? E qual è soprattutto la verità? Ma la Chiesa che dice quella cosa, perché te la dice? Perché viene da Dio o perché deve in qualche modo diplomaticamente non urtare lo Stato? E viceversa. Tu cristiano, devi svegliarti. Devi essere come Samuele, il quale accetta, sì, per carità, accetta che ci sia un re, ma dentro di sé non l'ha mai condiviso, perché sapeva benissimo Samuele che quel re sarebbe stato poi colui che avrebbe portato lontano il popolo da Dio, perché perché già la richiesta del popolo era in quella direzione. Samuele c'è molto di esempio su questo. Allora, paradossalmente, come dovrebbe essere appunto il popolo cristiano? Ma non dobbiamo andare a cercare in chissà quale categorie, si sono già state consegnate, sono già scritte nel Nuovo Testamento. Vi ricordate le descrizioni di San Luca? Atti degli Apostoli, capitolo 2, capitolo 4. Era già descritta la costituzione del popolo cristiano. Quando si parla della prima comunità cristiana, no? Quella che poi sarà descritta ampiamente dall'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, quando Paolo parlerà della comunità cristiana e ce la presenterà come una comunità carismatica. Dove sono i carismi? Che non c'entrano niente con i carismatici di oggi, non c'entra proprio niente. Non c'entra. I carismatici di oggi hanno solo mutuato quella parola per darsi un tono, ma in effetti non è così. Allora, la carismaticità di Paolo è realismo, è per dire che la comunità cristiana prima di tutto deve essere una comunità che gode di mille aspetti. Infatti Paolo dice molti sono i carismi. Ma carismi cosa vuol dire? Vuol dire che la comunità cristiana deve presentare diverse realtà che servono alla costituzione della comunità cristiana. C'è chi deve insegnare, c'è chi deve governare, c'è chi deve educare, insomma. Ma tutti guidati dall'unico spirito. Ma chi è che garantisce l'unico spirito? La parola degli apostoli. Allora, capite che non c'è mischiamento lì, no? La parola degli apostoli sta a fondamento nella diversità dei carismi, ed è bellissimo perché Paolo sottolinea: i carismi sono doni che godono della diversità, perché la comunità ha bisogno della diversità. Mille sono gli uffici che sono necessari nella comunità, ma tutti sono dati, sono animati dallo Spirito, perché tutti provengono dalla parola degli apostoli, l'annuncio. Allora, chi è che governa la prima comunità cristiana? Chi ha il carisma del governare? Ma quel carisma del governare dove si nutre? Alla parola degli apostoli. Allora, chi effettivamente regge la comunità? La parola degli apostoli. E questa è la logica che dovrebbe ritornare. Altro che la divisione tra Chiesa e Stato, tra laicismo e religiosità. Ma che razza di divisione è questa? Come facciamo noi cristiani a sopportarla? E poi trasformare quell'annuncio del Vangelo, trasformarlo in un atto religioso. Capite l'assurdità? Perché è chiaro che se tu trasformi l'annuncio del Vangelo in una realtà religiosa, se tu fai questo, hai messo il cristianesimo alla stregua di ogni altra religione. Giustamente, diventa confessionale. Ma non è la verità. La verità è un'altra, che quel Vangelo lì è la verità. Ed è su quella verità che il popolo cristiano testimonia di organizzarsi nel modo che piace a Dio. Di organizzarsi, di organizzarsi. Perché? Perché il popolo cristiano non è il popolo dei bigotti. La prima comunità cristiana stupisce, ma stupisce proprio per il tessuto sociale. Ricordate, no? Erano costo della sola, non c'era nessun bisognoso tra di loro. Cioè, il tessuto sociale è il popolo. però era guidato secondo il carisma, cioè secondo l'ispirazione proveniente dalla parola degli apostoli. Il guaio che abbiamo fatto adesso è chiaro: abbiamo dovuto staccare quello che è la parte, diciamo, politica da quello che è la parte religiosa. Guai a mettere insieme queste due cose, ma scherziamo. La politica deve andare per conto suo, la religione deve andare per conto suo, e stiamo vedendo cosa sta succedendo, no? Tutti vanno per conto proprio. E cosa stiamo vivendo? Il fallimento dell'essere popolo. Sì, sì, tutti parlano di crisi economica, parlano di crisi sociale, parlano di crisi, ma a nessuno viene in mente che il problema non sono le crisi, è la situazione di fondo. Noi non siamo più un popolo, ma perché abbiamo perso la nostra caratteristica? Ed è il combattimento, appunto, di Samuele. Samuele che mette in guardia dal pericolo che Saul ormai sta introducendo in Israele. Ecco, credo che questo messaggio sia molto forte e noi lo dobbiamo recepire proprio come, almeno come preoccupazione, poi come chiave di lettura. Non lasciamoci incantare, no? Da queste letture che ci vengono fatte delle nostre situazioni, perché la realtà sta qui. La realtà sta nel fatto che in radice noi non siamo più popolo. In radice. Quindi la sanazione deve essere in radice. Deve avere il coraggio di tornare ancora lì. Noi non possiamo spaccarci. Non possiamo dire che è un conto dello Stato e un conto della Chiesa. Non possiamo dire che è un conto della politica e un conto della religione. Ma queste sono espressioni che stanno bene nelle altre religioni, ma non nel cristianesimo. Perché il cristianesimo è verità. Stavano bene in tutti gli altri popoli, no? Ho sentito Israele, in tutti gli altri popoli. Ma non ci stava bene già in Israele, perché Israele aveva la verità, l'unico e vero Dio. Non ci stava bene quella logica lì. Già allora, cos'era? 700 avanti Cristo siamo, in questo modo. E quindi vedete che, come dicevo all'inizio, no? Non c'è niente di nuovo sotto il sole, ritorna, sempre così. D'altra parte Saul è questa simbologia, no? Questo re che vuole sottomettere al potere politico ogni altro potere, persino il potere religioso. Quindi non esiste il potere religioso e tutto deve essere convogliato nel potere politico. Saul che offre l'olocausto, ma chi sei? Allora, anche stasera vi voglio consegnare questa riflessione che è impegnativa e che però, come vedete, è perfettamente coerente al testo di Samuele. E si tratta solo di essere capaci di fare capaci, brutta parola, si tratta solo di abituarci a leggere la scrittura, ma non fossilizzandola là nel momento in cui è avvenuto quello che è scritto. Ma la scrittura ti è data per offrirti la chiave di lettura per il tuo tempo. Ed è per questo che noi diciamo che la scrittura è parola di Dio. Perché non ha tempo. È una parola che deve essere continuamente attualizzata. Si tratta però di capire bene in che modo deve essere attualizzata. Qual è il messaggio che ti viene dato? Questa sera abbiamo cercato di attualizzare questo bellissimo testo, che poi diventa anche un testo, direi, che possiamo così riassumere, concludere anche con quella stupendo passaggio brevissimo di Samuele, il famoso cantico di Samuele, che mi sembra importante anche così per leggere, perché deve essere anche dentro di noi questa convinzione, no? Quando appunto dice, adesso fatemelo trovare, eccolo qua. Allora, quando appunto Samuele rimane, abbiate pazienza, ma i miei numeri, i numeri per me sono una cosa impossibile. Allora, è un superamento deciso che però anche questo va attualizzato nella sua lettura, no? Giusto, 15-22. Allora, lo sentiamo perché dice Samuele: forse Yahweh si compiace degli olocausti e dei sacrifici come dell'obbedienza alla voce di Yahweh. Sentite il superamento. O siamo nel 700, siamo già all'epoca in cui anche Isaia incomincia a predicare questo. Perché portate gli animali al tempio? Ma cosa se ne fa il Signore dei vostri animali? Non sapete che gli animali sono già suoi? Cosa andate a offrire? Una cosa già sua? Già allora si vede già questa voce, no? E qui la riportano, la attribuiscono già a Samuele come l'obbedienza alla voce di Yahweh, quindi la sottolineatura di questa obbedienza alla voce di Yahweh. Poi, ecco, l'obbedienza è migliore del sacrificio e la docilità è migliore del grasso dei montoni. Ma un momento, la sottomissione, l'obbedienza e la docilità, che cos'è? È che tutto il tuo agire deve rispondere al volere del Signore. Ma questo Samuele lo sta dicendo al re, a Saulo. E quindi sta dicendo, portando ai nostri tempi, no? Il modo di gestire il popolo, della politica, deve scaturire dall'obbedienza alla voce di Yahweh. Sì, perché peccato di divinazione è la ribellione. Cosa vuol dire questa espressione? Cos'è la divinazione? È l'uomo che si mette al posto di Dio. È la ribellione, no? Quando l'uomo non vuole ascoltare Dio, ma vuole imporre, diciamo, il suo potere, cosa fa? È come se si mettesse al posto di Dio, no? E dice, io sono quello che è il principio, non è più Dio. È vano il culto quando c'è l'ostinazione. Quindi, anche se tu, come dicevo prima, no, mostri queste forme di cristianesimo, ma se poi il tuo agire non corrisponde a Dio, è vano, è tutto vano. È solo una formalità, non serve a niente. Perché hai rigettato la parola di Yahweh, egli ti rigetterà dall'essere re. Questo finale non è da poco, eh? Però come mai Dio rigetta Saul? E perché? Perché c'è l'insistenza di Samuele. È Samuele che grida continuamente a Yahweh. Come farà il Signore a cambiare la nostra situazione? Bisogna che i cristiani comincino a gridare. Non più viva il re, ma comincino a gridare, vogliamo ritornare alla nostra radice. E questo lo chiediamo a lui, perché lui possa ricondurre il suo popolo alla radice, cioè a sentirsi veramente quel popolo che è guidato solamente da Dio. Certo, adesso non più attraverso Samuele o attraverso i giudici, attraverso quelle situazioni che appunto Paolo ci ha descritto nella sua lettera. Alcuni sono apostoli, altri sono maestri, altri sono educatori, altri sono governanti, altri. Ma tutto deve partire dall'obbedienza all'unica parola, quella parola che è parola di Dio. Ecco, così voglio finire questo incontro proprio con questa bellissima parola di Samuele, perché proprio ci venga bene in mente che il cristianesimo, l'avete capito già di ieri per Israele, non può essere una religione, ma è obbedienza alla verità, che è diverso. Nella religione c'è ancora spazio per la tua iniziativa. Nell'obbedienza alla verità c'è solo l'obbedienza. Ed è diversissimo, perché allora tu sei sicuro di essere strumento di Dio. Nella religione non sei proprio sicuro. Vai ancora a tentoni. Ecco, allora vi consegno questo testo. E come sempre, se ci sono delle non chiarezze, mi piacerebbe che invece diventassero chiarezze.
Io voglio solo capire, all'inizio dei 2000 cristiani, ci stanno credendo che erano guidati a livello politico da cristiani?
È durato poco. È durato circa al 100 a.C. Grosso modo, Poi mano a mano si è andato sempre più perdendo questa intensità, no? Perché questa intensità era soprattutto fin quando c'erano i primi apostoli. Poi se arriviamo al 300 la cosa sta già esplodendo, no? Fino ad arrivare poi al primo Medioevo, quando poi subentra anche il potere politico in un modo imponente. Allora cominciano i compromessi. E compromessi che portano poi a questo Stato che non ha più dato il senso che doveva essere invece originario.
Si è sempre degenerato.
Sì.
E invece quando c'era Gesù, comunque anche lì la politica era staccata.
Sì.
Era...
sì, sì. No, un momento, calma. All'interno del popolo di Israele no, perché il sinedrio, quindi l'organismo politico, da chi era formato? Dai sommi sacerdoti, dagli scribi, dai farisei, degli erodiani, dei sadducei.
Però anche i sacerdoti non erano l'ideale di guida che voleva Gesù.
Esatto, perché anche in loro era successo che cosa? L'emergenza del potere. E infatti Gesù mi dichiara chiarissimamente nell'episodio del Tempio, no? Avete trasformato la casa del Padre mio in una spelonca di ladri. Che cosa che avete rubato? Avete rubato il primato di Dio.
Scusi,
come?
Come?
Ok, esatto.
Questo tipo di chiesa.
Questo tipo di chiesa, sì. Cioè, la chiesa, nel momento in cui non ti conduce più a Dio, però per noi non è una cosa generica, ma la chiesa deve condurti a Gesù, la chiesa, momento, la gerarchia deve condurti a Gesù, ma nella misura in cui anche la gerarchia ha paura a dichiarare Gesù verità, l'unica verità, la gerarchia non deve essere ascoltata, perché è deviante. Con la gerarchia ti mette il dubbio,
sì,
con la gerarchia...
Ma deve essere anche religione.
Ah, certo. Cioè, purtroppo è un dato reale che stiamo vivendo in questo periodo, no? Cioè, ormai la gerarchia, nella sua maggioranza, sta conducendo verso questa direzione. Cioè, è molto meglio non affermare la diversità. È molto meglio andare incontro. E mettersi sullo stesso piano. E questo è il pericolo di oggi. E poi cosa pretendiamo? I politici? Quando la gerarchia stessa della Chiesa va in questa direzione, i politici lo fanno, giustamente vanno per la loro strada. Ma e quando noi diciamo di essere veramente popolo cristiano? Basta dire che siamo tutti battezzati? No, assolutamente. Anche perché tutti battezzati, ma quanti siamo veramente figli di Dio? Se figli di Dio vuol dire vivere secondo lo Spirito di Gesù, e basta. Dove è stato messo il battesimo?
No, secondo lei la Chiesa si sta rendendo conto di negare Dio?
È ancora
la Chiesa è nella sua
la gerarchia. È troppo presuntuosa ancora. C'è ancora troppa presunzione nella gerarchia. E la presunzione è proprio questa, quella stessa dei farisei, dei sommi sacerdoti e degli scribi. Come? No. No. Ma lo vediamo in tutte le espressioni, anche quelle più ufficiali, no? Cioè, è da vedere. Come si fa ad accettare alcune espressioni che davvero ti mostrano come la gerarchia ti porta alla debolezza, non ti porta più alla forza della verità, ti porta alla debolezza dell'appianamento. Oh, che bello, tutte le religioni sono insieme, ma sta zitto, basta, ormai è nauseante questa cosa, è nauseante.
Però è quello che ormai è entrato nella testa delle persone. Perché ad esempio, proprio mentre stavo venendo qua stasera, sentivo un intervento di un signore per radio dove diceva che dovessi tornare a pensare a qualcosa. Se quando ero bambino pensavo non vedevo l'ora di diventare adulto, adesso che sono adulto vorrei diventare bambino, proprio perché metteva a paragone le parole di Maroni, che però non è dato nello specifico, ma presumo che sia sempre sul tra virgolette razzismo, e le parole del Papa, abbiamo un Papa stupendo, che bello guardare i bambini di oggi che sono in tutte le razze, che giocano assieme, perciò è questo ormai un messaggio che è passato, perché lui fa... adorava proprio questa visione, questo messaggio che sta passando il Papa. Cioè proprio a fagiolo stasera.
Oh sì. Purtroppo la gerarchia deve fare molta attenzione. Perché c'è proprio questo lassismo dal punto di vista della verità. E quindi la gente è disorientata, ovviamente. Non è disorientata, crede, ma non si accorge che è disorientata.
perché non possiamo noi, come dire, non possiamo noi parlare solamente perché dobbiamo abituare la gente a conformarsi a alcune ormai abitudini. Non è così. L'annuncio cristiano è un'altra cosa. Quell'annuncio cristiano che invece molto probabilmente ti strappa dalle abitudini, molto probabilmente, perché deve portarti alla verità. Gesù ha fatto questo, tutto questo, eh. Alla fine Gesù è uno strappo alle famose tradizioni, abitudini. E soprattutto in modo particolare Paolo, ma Paolo è arrivato a dire con espressioni note, no? Da quando io conosco Cristo, tutto il resto per me è spazzatura. E non intendeva le cose brutte, le cose che... Ma no, intendeva le cose serie. Intendeva tutta la dottrina che gli avevano insegnato nella scuola più rigida dei farisei. Spazzatura. Quindi, spazzatura vuol dire che tutte quelle cose lì non mi hanno mai portato a conoscere Dio. Bellissime. La scuola più rigida dei farisei. E quindi la gerarchia deve fare molta attenzione, perché non può continuamente dare il senso della dottrina senza però confermare nella verità. Che la dottrina è sterile. Paradossalmente, l'ha detto il Papa, dottrina. L'ha detto il Vescovo, dottrina. Non facciamoci più incantare da queste cose. Lo spirito non passa nella dottrina, passa da un'altra parte, nell'annuncio, che non c'entra proprio niente con la dottrina. Perché l'annuncio è la verità. La dottrina è già un'elaborazione dell'uomo. Prova ne è che a seconda delle situazioni la dottrina cambia. L'annuncio rimane per sempre.
Carlo, io non riesco a convincermi. Una volta all'anno che viene celebrata la giornata l'unità dei cristiani. Giusta quella...
Allora, l'unità dei cristiani.
Dei cristiani.
E quella è una risale alla cosiddetta volontà di radunare tutti quelli che sono di ispirazione cristiana. Quindi vado dicendo i cristiani cattolici, i cristiani ortodossi, i cristiani, diciamo così, protestanti, poi evangelici, eccetera, 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 quelli che vantano di essere nella fede del Vangelo, che devono però ritrovarsi in unità. Era qui in quel senso lì.
Non riuscivo a...
Però che hanno come radice già l'essere cristiani.
Cristiani. Invece io confondevo con
le altre religioni. Sì, ma è facile.
Che non ero convinto.
Facile. E questo è nato proprio anche per superare le varie divisioni tra ortodossi soprattutto e protestanti. Poi evangelici, ma non sono tutte derivazioni protestanti queste, no? Va bene.
La tua esperienza con i peccatori, la lontananza da Dio, rimane comunque sempre la nostalgia di Dio? Cioè, chi si allontana nel momento profondo della...
Sì, senti, uso le tue parole, senti la nostalgia per qualcosa che è al di fuori di te, no? Perché non puoi spegnere questa cosa. Perché l'uomo è comunque fatto per l'infinito, no? Il problema cosa sta?
non sta nell'uomo che non si sente attratto, sta nel fatto che l'uomo rischia di non capire bene chi lo attrae. È da qui che nasce poi l'idolatria. Così, l'uomo che dice mi sono allontanato da Dio, ma dentro di sé avrà sempre l'ansia di trovare qualcuno che sia al di là, che sia al di sopra. E la conversione cos'è? La conversione non è tanto il tornare a Dio, ma è il tornare a capire chi è veramente Dio. Non so se ho reso. Guardate che sottile questa cosa, Perché il sentirti attratto verso Dio è naturale. Lo sbaglio dell'uomo non è non sentire questa attrazione, è sbagliare a capirla. Infatti l'uomo, quando non la capisce, la deve riempire questa attrazione. E di solito come la riempie? E costruisce il bitello d'oro, cioè la riempie con le cose del mondo, della terra, pensando che sia quello. E invece no, perché poi alla fine l'uomo non è soddisfatto. Non so se ho reso. Quindi il problema non sta nel non sentire l'attrazione, sta nel capirla bene.
No, perché dopo ho ascoltato, cioè l'uomo viene da Dio, quindi ha dentro il desiderio di Dio.
Giusto.
E quindi deve istintivamente dovrebbe venire il desiderio di cercare Dio.
Esatto. Giusto.
Invece poi c'è la difficoltà, nel senso che si perde poi l'altra...
La difficoltà è saperlo riconoscere. Chi è questo che mi attira? Sarà proprio lui? Infatti Gesù non è venuto a dirti guarda che tu sei attirato da Dio. È venuto a dirti quel Dio che ti attrae si chiama Padre, te lo faccio conoscere io. Quindi Gesù ha già dato per certo che l'uomo è attirato da Dio. E ha già ben la coscienza che lo sbaglio dell'uomo, la situazione di peccato dell'uomo è quella di non riuscire a definire bene questo volto di Dio, perciò si inganna.
E questo che io sono convinta, comunque i cristiani che hanno conosciuto Cristo, che è l'altro vivo, no? Dovrebbe avere una luce attrattiva verso chi non lo conosce, grande, cioè dovrebbe avere una forza che dovrebbe essere trainante, quindi
esatto.
Dovrebbe essere avvantaggiato rispetto a tutte le altre religioni.
Infatti. Però vedi che l'atteggiamento usato, purtroppo anche convalidato dalla gerarchia stessa, cosa fa? Spegne tutto questo. Perché ti sta dicendo, guarda, che l'essere cristiano non è l'essere diversi dagli altri, perché anche gli altri cercano Dio. E qui sta l'inganno. Tu cristiano non cerchi Dio. Tu cristiano sei quello che conosce Dio. Non puoi metterti tra coloro che lo cercano, perché tu sai dov'è. E questa è l'ambiguità. E purtroppo, ripeto, la gerarchia questo non lo sta capendo.
Perché anche legandolo al discorso politico, ci sono stati alcuni politici, diciamo, anche buoni.
Sì, certo.
Però non sono riusciti ad avere quella.
Era una cosa personale, però, capisci? Il sistema invece non sono stati capaci di cambiare.
Quello, cioè, dico, perché non hanno avuto una forza maggiore? Cioè, a volte sono stati bloccati del resto. Non hanno avuto quello che dovevano avere.
Perché purtroppo alla base ci sta quella spaccatura che abbiamo detto. Cioè io ribadisco sempre una cosa che, vabbè, l'ho già detto una volta, ma va bene ripetere anche stasera, no? Che però, va capita bene, di tutti i partiti che ci sono stati in Italia, l'unico che è sparito è Democrazia Cristiana. Attenzione. Perché alle origini, perché poi degenerato che quello, no? Ma alle origini l'intenzione di questo partito qual era? Era proprio questa, di evitare questa scissione. Tant'è che il Partito della Democrazia viene fondato, ideato e fondato dallo Sturzo. Commetta era già d'avanguardia, perché sì, lo ha partorito Don Sturzo, ma Don Sturzo non si è mai messo a fare il politico, lo ha affidato, secondo lo spirito degli apostoli, a chi poteva avere il carisma di realizzarlo. Era un passaggio perfetto nella sua intuizione.
Cioè, poi perso.
Poi si è perso tutto, certo. Perché poi si è perso il discernimento.
Ma poi soprattutto forse viene l'ideale del potere che va a
sorpassare. È subentrato la corruzione di Saulo. Stessa cosa. Però quello è già un indice. Beh, noi dobbiamo cominciare però a essere un po' come Samuele, no? Che dice a Dio: allora ricostruisci il tuo popolo, e se Saul deve essere cacciato, caccialo.
Senti, io do un po' in te. Allora, tu dici, che vediamo anche adesso, che Saul, sono 700 anni fa, adesso stiamo facendo quello che ha fatto lui con studi, abbiamo detto, è politica di Saul adesso. Allora, secondo te, prima o poi, Dio verrà di nuovo, cioè metterà la fine a tutto, ritorneremo come una volta?
Ma sicuramente sì, dopo
quel processo.
No, no, dopo quel processo. L'empio deve arrivare in alto. Poi ce lo dice il testo della sapienza. Quando arrivi in alto, viene precipitato. Finisce. È il grande inno che troviamo sviluppato poi nel libro dell'Apocalisse. Babilonia è caduta. Ma Babilonia cos'è? È la città costruita sul potere dell'uomo. Però adesso è caduta perché? E perché l'agnello ha vinto. Allora la città santa che scende dal cielo e si posa sulla terra, cioè viene cambiata la politica. La città non è più costruita sul potere dell'uomo, ma sul potere dell'agnello. Ho reso? È la bellezza, appunto, augurale, e quindi di fede, espressa appunto dal libro dell'Apocalisse.
Grazie. È un po' che ce l'ho, mi sembra di chiedere una cosa un po' assurda.
Bene, allora buonanotte. Thank you.
sbaglia di più.
che adesso se facciamo ma la natura dell'uomo non si ferma, questo è il sentimento.
Non tornare a queste situazioni di possesso.